Ho troppe cose da dire, quindi ne dirò meno ancora. La prima che dico è che vabbè, sono molto grata a Vanna di essere qui, a Matteo di aver fatto questo straordinario lavoro. Veramente il libro, tutti l'avrete letto, qualcuno l'ha scritto in parte, è un libro bellissimo che merita di per sé una lettura e io vi invito a presentarlo, a farlo conoscere, non per marketing, ma perché è venuto fuori un libro molto bello e Matteo si è talmente immedesimato nella vicenda culturale, scientifica e politica di Vittorio che si è come riserizzato e lo ha addirittura, direi, interpretato. E quindi grazie per questo lavoro fatto per tutti noi. Allora, le cose da dire sarebbero tante, quindi ne dirò proprio pochissime. Ho la stessa commozione di 2 anni fa, però anche la consolazione di aver visto come ricomporsi il pensiero e l'opera di Vittorio in un modo che a me è risultato chiaro solo nella riflessione degli ultimi tempi, dopo il suo venire meno, e per cui mi ha anche aiutato molto il libro di Matteo, una continuità nel suo pensiero, una capacità innovativa, laddove parecchi di noi, specie quelli più stronzi, probabilmente più accademici e più legati a certi aspetti formali della performance dell'agente, consideravamo sempre Vittorio come una persona straordinaria, ma in parte un po' come un talento mancato, in un certo senso, no? Lui era il più intelligente di tutti noi, che appunto, come ricordava Vanna e come ricorda Matteo, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, poteva fare il musicologo come il filosofo, il sociologo come il militante, il leader politico in generale. Ecco, in fondo non ha fatto nessuna di queste cose. E come dire, una provocazione di fronte alla miseria di talenti e alla miseria di risorse, è una specie di provocazione vivente. Ecco, no, il talento non è andato perduto e si è radicato in messaggi molteplici che spero che fermentino e si sviluppino i vari compagni e intellettuali anche. Perché, nonostante appunto Vittorio non volesse, lui era un grande intellettuale, cosa che non si può dire di tutti, per esempio un mio altro carissimo amico che è mancato proprio molto molto di recente, Marco Pannella, non era un intellettuale, era proprio un leader politico, punto. Ecco, Vittorio non lo era, tant'è che poi ogni volta che ha rischiato, dati i suoi talenti, di essere spinto al vertice di qualche cosa, si tirava indietro. L'inchiesta, in un certo senso, offriva questo profilo anche umile, di uscita giustificata dalla leadership politica che gli sarebbe stata attribuita sulla base dei suoi talenti che erano generali. L'inchiesta, ecco, noi abbiamo condiviso soprattutto, io e Vittorio, abbiamo condiviso soprattutto il periodo dell'inchiesta, che è stato anche un incrocio molto interessante tra marxismo e sociologia, nella riflessione sulle trasformazioni del lavoro, della società industriale, della società capitalistica, come ricominciamo a chiamarla ora, e che ha interpretato sia i processi di modernizzazione che ha messo in discussione certi dogmi già allora emergenti. Ricordiamo il saggio classico di Banzieri sulle macchine e l'uso capitalistico delle macchine che Vittorio aveva ripreso e probabilmente in gran parte aveva anche scritto perché molti degli articoli dei quaderni rossi, pubblicati sui quaderni rossi a più vari nomi, in realtà li scriveva lui, nel senso che gli autori li pensavano e lui li stendeva, li rendeva reali. Ecco, l'uso capitalistico delle macchine è una messa in discussione che riporta anche ai concetti di classe in sé, di classe per sé e di coscienza di classe. E allora, questo concetto di uso capitalistico delle macchine che mette oggi in discussione la, come dire, la one best way della tecnologia e quindi anche dell'organizzazione del mondo del lavoro, sia all'interno dei processi lavorativi, fabbricativi e la flessibilità, per esempio, come legge universale, come the one best way per raggiungere lo sviluppo, ecco, chiamava allora in causa l'inchiesta. E chiamava in causa l'inchiesta in quanto il rapporto tra classe in sé e classe per sé veniva mediato, costruito attraverso un'analisi concreta delle condizioni di lavoro e di vita, non del mercato del lavoro, ma proprio del processo lavorativo e delle condizioni di vita dei lavoratori. E quindi la tipologia ultima che veniva ricordata poco fa sull'inchiesta sui giovani bresciani è molto interessante da questo punto di vista, perché appunto chiama in causa le diverse reazioni soggettive nella costruzione dell'identità individuale e collettiva a fronte di condizioni apparentemente simili. L'inchiesta operaia era un'inchiesta intervento. Siamo anche nella storia delle metodologie, è un ciclo che torna e ritorna in una fase in cui le metodologie di studio dei soggetti sociali che non sono oggetti ma sono soggetti e quindi vanno non solo interpretati ma anche quasi sperimentati. Ricordo un altro grande maestro della sociologia del lavoro che era per fortuna vivo, Alain Touraine, novantenne. Alain Touraine, che aveva scritto L'évolution du travail aux usines Renault, l'evoluzione del lavoro alla Renault, libro di testo per noi giovani che allora studiavamo sia il marxismo che la sociologia, descriveva l'organizzazione tecnica del lavoro e la sua evoluzione. E però cominciava a guardare alla costruzione del soggetto. L'ultimo libro di Touraine, appena uscito, si chiama proprio I soggetti. I soggetti, il suo studio sui movimenti sociali, sui nuovi movimenti sociali, faceva parte delle metodologie interattive in cui appunto tra soggetto ricercatore e soggetto ricercato oggetto, il soggetto ricercato non era più oggetto, ma doveva diventare soggetto e quindi interagire con il ricercatore. E questo è un aspetto innovativo del lavoro di inchiesta, in particolare poi dei contributi di Grato Vittorio, che rimane e continua a essere molto molto importante. Il bisogno di inchiesta che c'è oggi corrisponde a quello che c'era proprio all'inizio degli anni 60, di fronte a una società che ha avuto tante trasformazioni e un processo di frammentazione delle certezze che venivano assunte pochino poco prima. L'inchiesta è un metodo per capire e anche un metodo poi per intervenire. E allora l'idea è che appunto la coscienza di classe non si desume dal livello del capitale, cioè non c'è una corrispondenza meccanica tra una condizione oggettiva e una condizione soggettiva. Vi sono però delle condizioni più favorevoli e più facili e altre meno favorevoli. Oggi, per esempio, che viviamo nell'epoca della flessibilità, e ricordo un grande sociologo che è appena venuto a parlare a Milano, alla Casa della Richard Sennett, che ha scritto un libro tradotto L'uomo flessibile, che parla appunto della frammentazione, della narrazione del lavoro, della stessa autonarrazione del lavoro, laddove il lavoro non è più una carriera, strada per carri, ma è una serie di jobs. Jobs sono delle cose frammentate, si possono variamente comporre. E quindi i diritti di quelli che hanno jobs devono smettersi, che sono diritti che vanno ridefiniti, e in questo sono grata a chi rappresenta qui la Camera del Lavoro e che ha ricordato Riccardo Terzi, perché il lavoro che lui si proponeva era un lavoro di mettere insieme, costruire memoria, coscienza di classe, rete organizzativa, tutto ciò che da Vittorio ci è strasciato come importante, importante messaggio. E l'ultimo sguardo poi internazionale è uno sguardo che tende a essere globale col nuovo capitalismo. Scusate se ricordo per una commozione così recente, di nuovo, Marco Pannella e la sua visione di diritti globali, che è una novità per un radicale che ha agito per cambiare un diritto nazionale, no? L'idea transnazionale, ecco, è un'idea che viene fuori da percorsi così diversi come da questi che non si sarebbero mai potuti soffrire, come Marco Pannella e Vittorio Rise. E grazie Vanna, grazie a Matteo.
Riccardo Bellocchiore.